Allard è una scrittrice eccezionale, soprattutto ha fatto un enorme lavoro di studio per cogliere la presenza femminile nella Chiesa e nel mondo, ma lo stesso tempo ha sempre conservato una grande capacità di pacificazione. Questa è la, la dote che a me ha impressionato di più, perché ha partecipato a Mantova, dove abito io, a qualche discussione, e quando vedeva che un po' le cose si alzavano, i toni si alzavano, ha sempre avuto questa capacità di intervento,
c'è questo il microfono
e di serenità. Quindi io credo che la cosa più importante potrebbe essere lasciarla parlare un po' all'inizio, ma soprattutto fare voi delle domande, in modo che lei possa capire le cose che più a voi interessano, e estrarre dalla sua grandissima conoscenza le cose che possono più di altre interessarvi. Quando era Mantova, la donna è a casa mia, e quindi siamo amiche anche in questo senso, e allora ve la presento, io dopo devo partire, per cui intanto vi saluto e passo a lei.
Grazie. Mantiene? No, mi metto qua perché sono un po' lontano dietro la scrivania. E poi mi siedo perché così mi vedo. Che normalmente che parlo in piedi, però stasera mi siedo, perché noi napoletani, si sente l'accento che sono napoletani, non siamo abituati a parlare la sera, noi ne parliamo il pomeriggio, no? Dico, perché noi a Bologna se facciamo di sera perché dopo il lavoro, ma noi non abbiamo questo problema, e ce la rifacciamo di pomeriggio, allora non sono abituati al pomeriggio, e allora vediamo un po' come stare i piedi. Effettivamente, come diceva anche Gisella, io non so bene voi che cosa volete da me. Allora, io incomincio a parlare, vi racconto un po' di storie, e poi voi, in base così alle curiosità, mi chiedete, vabbè, cominciamo a parlare. Ho pensato di raccontarvi un po' come sono nati questi due libri, quindi raccontandovi un po' della mia esperienza, credo che così possiamo entrare nel merito delle cose di cui io mi occupo e che in qualche maniera interessano anche voi. Io mi occupo di storia, io insegno storia del cristianesimo all'Università Federico II di Napoli. E ho iniziato non soltanto a studiare filosofia all'università, ma contemporaneamente ho studiato teologia alla Facoltà Teologica di Napoli. E io non avevo alcun interesse e alcuna intenzione di occuparmi di donne. Ma avendo a che fare con i seminaristi e con i professori della facoltà teologica, sono stata costretta a interessarmi di donne. Come racconto anche nell'introduzione a questo libro, Donne e Chiesa, io mi sono resa conto che all'interno della facoltà teologica le donne non esistono, non esistevano, almeno ai tempi miei, ero l'unica donna nel mio corso. E il colmo, ma gli episodi sono tanti, è stato quando un professore di sacramentaria è venuto in aula e rivolto ai seminaristi, perché io comunque non esistevo: ah, ragazzi, ho avuto una illuminazione, noi preti, quando moriremo saremo più vicini al cuore di Gesù, perché dobbiamo ricostituire le 12 tribù di Israele. A che ho pensato, anche nell'aldilà noi donne saremo donne. E allora ho capito che io mi dovevo interessare delle donne per dare visibilità alle donne che non hanno alcuna visibilità nella storia, ma questo vale anche, devo dire la verità, vale anche per la storia laica. Se prendete un libro, no, di storia moderna, la storia contemporanea, la storia della filosofia, le donne non ci sono, se al massimo forse una o due donne compaiono. E a maggior ragione negli studi teologici, nella storia, nella Bibbia, cioè le donne non esistono. E allora, oltre che nella situazione gerarchica non ci sono, no? Se voi prendete un concilio, un sinodo, le donne non ci sono, perché l'istituzione è visibilmente tutta maschile. E allora mi sono interessata, quindi il mio intento, e quello che io poi ho fatto in questi ultimi 40 anni, è stato quello di reperire fonti, testimonianze che dessero visibilità a quello che le donne hanno fatto, hanno detto, alla loro spiritualità, alla loro intervento, alla loro testimonianza. E tutti questi anni quindi ho fatto una serie di studi di attraversamento storico, per arrivare poi l'anno scorso a scrivere questo piccolo testo, che è una sorta di manuale in qualche maniera, cioè è una riscrittura della storia del cristianesimo, in questo senso è un piccolo manuale, però con questa chiave di lettura, con questo metodo che io indico, cioè che non è possibile fare storia senza mettere insieme l'esperienza femminile e quella maschile. Perciò vediamo storia di genere, genere maschile e genere femminile, che può sembrare una cosa ovvia, no? Diciamo, come è chiaro che noi viviamo uomini e donne, la storia è fatta da uomini e donne. Ebbene, non è tanto ovvia, perché nei fatti non compare il soggetto femminile nei nostri manuali. E allora faccio vedere come all'interno della storia del cristianesimo è possibile, partendo da Gesù e arrivando ad oggi, quindi Vaticano II e oggi, mettere in luce il ruolo che le donne hanno esercitato dalla Chiesa primitiva ad oggi. E allora questo piccolo manuale è diviso in capitoli che sottolineano le svolte che ci sono state nella storia della Chiesa. Gesù, Costantino, quando la cristianesimo diventa la religione dell'impero, la riforma gregoriana nel Medioevo, il Concilio di Trento, la Rivoluzione francese, il Vaticano II e oggi. Queste svolte hanno rappresentato delle opzioni che la Chiesa ha fatto e che ha avuto ripercussioni sugli uomini e sulle donne. Ma come hanno reagito le donne a queste svolte? Ecco allora che io do visibilità a tutte quelle donne che hanno scritto, hanno meditato, hanno lasciato testimonianze, per far vedere come hanno avuto un contributo importante nella storia. Alla fine di questo testo però, arriviamo all'altro, diciamo che doveva essere un po' l'oggetto della discussione di stasera, mi sono resa conto che la questione della storia è una questione che ho chiamato, anche in maniera molto, diciamo, sbrigativa, una questione di potere. Cioè, che cosa è successo per cui nel cristianesimo, da un Gesù che è stato un predicatore, un maestro inclusivo, no? Cioè, nel senso che ha incluso gli uomini e le donne all'interno del suo messaggio, che cosa è successo per cui da un Gesù inclusivo si è passati invece a una Chiesa escludente, no? Che cosa è successo se non dei rapporti di se non dei rapporti di potere tra gli uomini e le donne? Ed ecco allora la necessità di riflettere su che cos'è il potere della Chiesa, e come il potere ha giocato e gioca dei ruoli importanti nei rapporti tra le persone all'interno della Chiesa. Oggi si parla tanto del problema dei ministeri, no? Il Papa ha aperto una commissione per studiare il diaconato, ricordate, no? Ebbene, non c'è niente da studiare, che dobbiamo studiare, è già tutto studiato. Quindi diciamo, la commissione è l'occasione per poter parlare di qualcosa della quale non si poteva parlare, perché ci sono alcuni argomenti che sono tabù della Chiesa. Uno di questi è il ministero femminile. Nel momento in cui il Papa ha detto parliamone, cioè studiamo, studiate, allora se ne può parlare. Ma non c'è niente da studiare, perché si sa che nella Chiesa primitiva c'era il diaconato, il diaconato femminile, fino al VI secolo, qui diciamo le diaconesse ci sono attestate nella scrittura, sono attestate nelle varie chiese, quindi che cosa c'è in ballo? È evidente che anche qui non è una questione di studio, è se si vuol fare o non si vuol fare, se non si vuol fare perché? Perché il ministero è gestito ancora come una questione di potere, se non fosse potere non ci sarebbe nessun problema e apriranno le donne nel momento in cui non servirà più niente il ministero e quindi allora c'è le donne, gli uomini, tra gli sposati, no? Perché ci sarà talmente una crisi per cui nessuno vorrà fare il prete, allora ci sarà, si scoprirà che ci sono le donne. E mi ha molto colpito quando sono stata nell'ultima alla conferenza episcopale italiana, c'è stato un convegno ultimamente sul problema dell'educazione. Quindi sul problema della formazione delle parrocchie, e un vescovo è intervenuto dicendo che nelle parrocchie c'è una grande presenza femminile, c'è un grande impegno delle donne nella catechesi. Ebbene, ha detto, saremo costretti a riconoscere il ruolo che fanno queste brave donne, saremo costretti. Io posso pure finire qua, cioè saremo costretti, ci dà la chiave per capire che cosa accade, quali sono le preoccupazioni, quali sono le dinamiche, che cosa appunto preoccupa la gerarchia, no? Di vedere in qualche maniera una minaccia nella presenza, perché se non riguarda soltanto le donne, ma evidentemente riguarda anche i laici. Allora, della riflessione il duplice, da una parte, no? Come rivalutare, dare valore, dare senso a tutta questa esperienza che c'è stata nella storia? Ora vi faccio qualche esempio per farvi capire perché è importante conoscere la storia, perché la storia significa avere dei punti di riferimento, significa avere dei modelli nei quali riconoscerci, e quindi se non ci sono modelli femminili è evidente che c'è una carenza anche, no, di identità. E d'altra parte la questione del potere interroga non soltanto le donne ma interroga anche gli uomini, perché noi abbiamo delle indicazioni chiarissime nei Vangeli di un Gesù che mette in discussione una gestione del potere come dominio all'interno dei rapporti tra i discepoli, no? Tra di voi non sia così, cioè è chiarissima l'indicazione. Quindi la domanda è: ma le donne possono accedere al potere?
Prima domanda.
La seconda domanda: ma nella Chiesa ci deve essere potere? E come, quale deve essere come si deve gestire il governo no, perché ci deve essere chi guida evidentemente, come deve essere immaginata, costruita una chiesa nella quale ci sia appunto una dimensione di governo ma non di potere che escluda e che schiacci, no? Quindi sono una duplice domanda. Allora ecco, per farvi capire un po' come nascono i libri, quindi questo libro è nato come necessità di presentare una storia cristianesima inclusiva, dove ci siano le donne e gli uomini, e l'altro di riflettere su questi rapporti che si sono creati e su come è possibile costruire un'alternativa di chiesa che preveda la presenza maschile e femminile, però con una gestione diversa dei rapporti e dei ministeri, evidentemente. Voi sapete che nella storia del cristianesimo, per cui noi oggi abbiamo ancora che le donne non possono accedere ai ministeri, non possono parlare in pubblico, c'è tutta una serie di limitazioni, nasce dall'uso di 3-4 brani della Bibbia. Voi vedo che avete un rapporto, no, costante con la Bibbia, una Bibbia senza sosta. Ebbene, diciamo, la questione femminile è mutata in qualche maniera nella misura in cui ci si rende conto che il testo sacro è stato utilizzato contro le donne, no? Voi sapete che il movimento delle donne nasce alla fine dell'Ottocento da un'americana che è di Stanton, che era una suffragetta, cioè una donna che si batteva perché le donne potessero avere il diritto al voto e potessero lavorare come gli uomini, siamo alla fine dell'Ottocento, e si rese conto che non andavano avanti i diritti, non si affermavano i diritti delle donne se non si poneva la questione del testo sacro. Dice, ci troviamo sempre con questa Bibbia che viene utilizzata per dire che le donne non possono avere posti di autorità. Perché? Perché c'è un brano della Bibbia che ha trovato il consenso di tutti gli uomini insieme, tutti quanti sono stati d'accordo, protestanti, cattolici, ortodossi, ma gli uomini sono stati così d'accordo, le donne tacciano assemblea. È la frase magica che si trova nella prima lettera ai Corinzi, 14:34, che ha significato che le donne non possono avere una parola autorevole, la parola è l'assemblea, la parola pubblica, non possono nemmeno scrivere perché la scrittura è parola autorevole, infatti sempre è una scrittura controllata, guidata, decisa dal confessore, dal padre spirituale. E quindi, allora, le donne vogliono avere gli stessi diritti degli uomini, e non è possibile, perché c'è un altro brano preso dalla scrittura, che la donna è inferiore all'uomo. Perché è inferiore all'uomo? Perché è stata tratta da Adamo, è nata dopo Adamo, è in aiuto a lui, quindi è subordinata a lui dopo il peccato, per colpa di lei, e lei adesso deve partorire con dolore, quindi niente anestesia quando si partorisce, perché deve partorire con dolore e deve fare figli per riscattarsi. L'altro brano di Paolo, lettera a Timoteo: non permette alle donne di governare sugli uomini, stiano in silenzio, stiano tranquille, è soltanto attraverso la maternità che possono riscattarsi. Cioè, tre brani micidiali che hanno significato no alla parità dei diritti, no a una parola autorevole, no a una anche all'interno della famiglia di condividere l'autorità familiare. Voi vi ricordate che il diritto di famiglia in Italia è stato approvato nel 1975, io me lo ricordo molto bene, perché è stato nella facoltà teologica di Napoli, e il mio professore di teologia morale assolutamente contrario, non è possibile. Perché? Perché in Paolo c'è la famiglia, il padre, la madre, i figli e gli schiavi pure, quindi altri peccati, però ci sono gli schiavi, che non siamo una famiglia cattolica come si dovrebbe. Allora, che fatica, no? Allora, che dicendo, che dice? Dice, beh, qua dobbiamo prendere la Bibbia. Allora, o la Bibbia è contro le donne, e quindi prendiamo e buttiamola, che è una scelta che è stata fatta da molte donne, rifiutare la religione, le religioni, perché quindi riguarda anche la Torah per gli ebrei, la Bibbia per i cristiani, anche il Corano per i musulmani, oggi si pone anche questo problema. Perché se una religione non consente alle donne di riconoscere le possibilità, significa che è contro le donne, e qui li chiudiamo. Oppure c'è un'altra strada che sceglie, la che è di Stento, ed è quella di dire, ma forse questa Bibbia è stata interpretata male, no? E allora mettiamoci, vediamo che cosa è successo, insomma, cerchiamo di cogliere nella Bibbia se è una storia di salvezza, un messaggio di liberazione. E la che fa? Si riunisce insieme ad altre donne e scrivono la Bibbia della donna, 1989. Poi nasce la Bibbia della donna con un metodo, diciamo, un po' così, non proprio scientifico, nel senso che cosa facevano? Se un brano era favorevole alle donne, lo mettevano, lo lasciavano, se era contrario lo buttavano via. Non è problema, che va proprio così. Però, siamo alla fine dell'Ottocento, però c'è posto il problema. C'è posto il problema, cioè che questa parola di Dio, fino a che punto è parola di Dio e non è invece una parola umana che utilizza Dio per poi, no, decidere la sorte di uomini, donne, di schiavi o prigionieri, non so che. E guardate che da qui, da 1800 ad oggi, su un cammino molto lungo, delle donne che si hanno cominciato a interrogarsi sull'università, che finché poi le facoltà, dopo il Concilio Vaticano II, si sono aperte le facoltà teologiche alle donne, quindi oggi abbiamo le bibliste, le storiche, che pongono chiaramente domande nuove, questioni nuove, e con indicazioni anche diverse, no? Oltretutto poi tutta la spinta del movimento delle donne ha portato a considerare che i diritti, no? La stessa, la possibilità di lavorare, di studiare, di votare, non sono pochi, non possono andare contro uno spirito religioso, altrimenti la religione effettivamente è contro i diritti umani, non è a favore dei diritti umani. E allora, per me, almeno che faccio storia, è particolarmente interessante vedere come questi blocchi, queste emarginazioni, queste discriminazioni che ci sono state a partire da questi due o tre brani, non di più, sono stati invece criticati, riletti dalle donne che hanno dato anche dei contributi nuovi che noi non conosciamo ma che invece ci sono stati. Ed è significativo il fatto che non c'è nessun brano preso dalla vita di Gesù, quindi dai Vangeli, che è stato utilizzato contro le donne, perché non c'è nessun episodio che è stato utilizzato, perché Gesù, oltretutto, per esempio, non cita mai Eva, no? Se avete citato Eva, già sarebbe stato, nemmeno Eva cita, ma quando si richiama al racconto delle origini, si richiama al racconto della creazione, no? Quando si dice l'essere umano maschio e femmina li creò, quindi si riferisce al brano dove si parla dell'essere umano maschio femmine, non invece della di Eva subordinata alla. Quindi non c'è una parola, non c'è un gesto, non c'è un atteggiamento di Gesù che possa dare adito a un comportamento discriminatorio. Ma ci sono soltanto questi due brani di Paolo e poi Genesi. Ora, questo a me ha molto colpito, ho fatto tutta una ricerca su le donne tacciono in assemblea, no? Perché è stata proprio la frase che è stata proprio a fondamento dell'esclusione della donna dalla parola autorevole. E mi ha molto colpito come nella storia tante donne si sono dovute confrontare con questo brano e l'hanno anche letto diversamente da come è stato interpretato. Io cito sempre questo studio che ho fatto a Firenze di una donna, di una Domenica Narducci, che è una discepola di Savonarola, perché sapete che Savonarola, forse non lo sapete, ma ve lo dico io, Savonarola, che voleva la riforma della Chiesa, aveva pensato che la riforma non poteva passare per il Papa, che il Papa dell'epoca non era proprio un sant'uomo, si armava, andava in guerra, non poteva nemmeno passare per la gerarchia, per i vescovi. Perché? Perché la riforma, secondo Savonarola, non può passare da chi ha il potere. Per chi ha il potere non ha alcuna voglia e intenzione di cambiare la situazione. Come fa a volere una riforma se uno ha i privilegi? Allora per Savonarola la riforma doveva passare attraverso quei movimenti che non avevano potere. E chi erano? I giovani e le donne. Ecco che lui pensa a una riforma delle donne. Addirittura nel momento della Repubblica lui chiede che le donne possano votare nelle zone quartiere. Chiaramente non glielo fanno passare, lo sappiamo pure che fino a fatto Savonarola, quindi non ha fatto una bella figura. Però quelle sue idee hanno continuato a lavorare, perché Savonarola, qual era l'idea forte che Savonarola voleva portare avanti attraverso appunto i movimenti dei giovani e delle donne? È che la riforma deve partire, deve avere al centro che cosa? La Bibbia, quindi una lettura della scrittura che deve nutrire il popolo, una lettura che deve essere chiara. E infatti lui si vantava che alle sue prediche capivano tutti, anche le donne, no? Perché lui parlava in maniera chiara, no? Quindi senza quelle metafore, quelle allegorie che venivano usate nella predicazione medievale. Poi la povertà e la semplicità come elemento costitutivo, la semplicità nel senso di una chiesa povera, spoglia appunto degli ingombri, dei privilegi e del potere. E lui, sapete chi è che nelle sue preghiere, lui quando predicava Savonarola utilizzava i testi biblici, no? E quindi adattava il testo biblico alla situazione che si viveva. E lui usa un libro per indicare qual è che cos'è la figura della riforma della Chiesa. Sapete che cosa che indica? Rutto. Rutto è questo piccolo libricino dell'Antico Testamento, no? E per lui Rutto rappresenta la riforma. Perché? Perché nella sua semplicità, nella sua appunto povertà di donna, lei indica questa novità che ci può essere nella Chiesa. O poi vi parlo del libro di Rutto un attimo perché è interessante. E allora, quindi, ho la semplicità, la povertà e la Bibbia al centro. E le sue discepole, perché poi, un po' come è successo con San Francesco, anche Savonarola, la sua eredità è passata alle donne. Una di queste donne, questa Domenica Narducci, è una donna che predica, cioè c'era un gruppo di donne che la seguivano, di queste madri spirituali, perché prima del Concilio di Trento le donne erano madri spirituali, c'è cioè tutta la tradizione di madri spirituali. Ebbene, lei non soltanto predica alle donne che la circondano, anche il confessore, il padre spirituale, perché siccome è una forte spiritualità, queste donne riuscivano a creare intorno a loro dei cenacoli, no? Un po' come Caterina da Siena, vi ricordate Caterina che aveva tutte le persone che la seguivano, la mamma, no? Tutte le donne che la seguivano. Ebbene, questa Domenica Narducci predica, subito viene presa, viene fermata, viene portata al vescovo, tu perché predichi, non puoi predicare, le donne non possono predicare. Ebbene, lei fa a questo punto fa il commento a questo brano. Noi, dunque, ci sono conservate 10 prediche di questa donna, chiaramente questa non si conserva. Non si conserva, è perduta. Però noi sappiamo che cosa dice, perché il suo padre spirituale, che era poi il suo discepolo, annota che la sera in cui lei aveva fatto questa predica, ha una visione, perché le donne a quel tempo così facevano, risolvevano, con le visioni dirette. San Paolo le compare in visione. E lei dice, ma io forse ho sbagliato a interpretare, e San Paolo dice, non ti chiaramente con un accento fiorentino, non proprio accento napoletano, dice, non ti preoccupare, tu hai capito bene, potevo mai io mettere il bavaglio allo Spirito Santo e dire che le donne non possono predicare? Lo Spirito Santo chiama chiunque, chiama anche gli altri a predicare, no? Potevo io imbavagliare Dio? Lo Spirito chiama, e infatti ha chiamato tante donne, la Chiesa e si è fondata, no, su tante donne, Gina, Brigida di Svezia, Caterina, e gli uomini di chiesa credono di capire ma non capiscono, e si sono fermati su questo episodio, su questa frase, e non su quello che dico dopo contro di loro. Se ho detto che le donne devono tacere, ho detto per le donne di Corinto perché facevano una chiasso, non per tutte le donne del mondo. 1507. E noi ci troveremo con, durante il Concilio Vaticano II, 1967, con lo stesso problema, perché quando vengono invitate 23 donne come uditrici, che non devono parlare, uditrici, no? 10 religiose e 13 laiche che si dicono, voi dovete ascoltare e occuparvi di tutte le cose delle donne, che dice Tobin, la madre generale di tutte le sue americane, benissimo, ci occuperemo di tutto allora, no, per indicare. Ebbene, per 3 volte le uditrici con gli uditori chiedono che almeno una volta sia una donna a poter portare nell'assemblea del concilio i risultati delle loro riflessioni. E per 3 volte viene detto di no dai padri conciliari. Perché? Perché le donne facciano l'assemblea. 1966. Chi è che prese posizione invece a favore sempre delle donne? Un certo Albino Luciani, che era vescovo all'epoca, che scrisse subito, non è, ma veramente io sono favorevole alla partecipazione delle donne, alla partecipazione dei laici. Poi San Paolo si è detto che le donne là tacciano, l'avrà detto appunto le donne di Corinto, no? Però vedete ancora e forse ancora oggi credo che ci sia rimasta, che le donne non possono parlare in più perché non sono autorizzate dal vescovo a prendere. Anche non è stata domenica da Paradiso, anche le altre donne che hanno voluto prendere la pubblica si sono dovute confrontare con questo brano, no? Evidentemente. Ma anche la stessa Eva, no? Eva. Per colpa di una donna è entrata la morte nel mondo. E che può aver fatto? La madre dei viventi. La madre dei viventi che diventa paradossalmente causa della morte del mondo. E che ha fatto questa donna? Da meritare, da provocare tanto dolore, non è Tertulliano, no? Pensate appunto questa donna per colpa sua Dio ha mandato il figlio che è dovuto morire. E che Dio è? Che Dio maschile? Un Dio vendicativo, un Dio addirittura che vuole la morte del figlio per cancellare questa colpa? E che Dio può essere un Dio così crudele che vuole la morte di un figlio? Allora, tutta la teologia della sofferenza, del peccato, vedete che cosa si è costruito intorno a che cosa? A che cosa? Non c'è un peccato di origine, non c'è un signore Adamo e non c'è una signora Eva, spero che questo voi lo sappiate. Spero. Poi vediamo dalle domande, perché mangiare, poi quando io parlo, tutti quanti, poi dalle domande io dico mamma mia, vabbè, diciamo che voi lo sapete. Allora, no, perché la Eva che è stata creata dopo, e quindi... Allora, sapete, già, come dice, già il degrado di Bingen, che siamo intorno all'anno 1000, la grande badessa che è stata dichiarata oggi dottore della Chiesa, diceva Eva, la madre dei viventi. No, diceva, è debole. Sì, debole, come Gesù, anche Gesù, attraverso la debolezza del figlio, la salvezza, attraverso la debolezza della donna, la vita. E quindi lo fa un bel parallelo tra Eva e Gesù, dicendo sì, la debolezza però può essere anche un elemento di forza. Ma soprattutto nel Rinascimento, quando no, la Marinella, Lucrezia Marinella, che è una letterata del Rinascimento, che riflette sulla figura di Eva, no? Oppure anche la Tarabotti, dice, Eva, ma scusate, prima la creazione, la materia inerte, poi le piante, poi gli animali, poi il maschio. E beh, quindi dopo, come c'è il precipizio? C'è un'evoluzione, quindi la donna viene dopo l'uomo, quindi è meglio, no? Come che a un certo punto si decide? No, per dire che si può leggere anche diversamente, no? Poi dice, no, ma c'hai il degrado, ma poi l'uomo nasce dalla polvere, la donna invece direttamente lo spirito vitale, quindi è meglio. Allora, meglio, per dire che cosa? Si è dato un peso, una lettura pur letterale a un brano che è un mito, ma non il mito non significa che non è vero, ma mito significa attraverso un linguaggio antropomorfico, un linguaggio poetico, si vuole comunicare non un messaggio di condanna, di disperazione, no? Come sarà interpretato, no? La morte, Dio si è offeso, ma un messaggio di salvezza. Si vede che parola di salvezza è se poi ci dobbiamo disperare, ci dobbiamo suicidare perché Eva ha peccato. Qual è il messaggio di salvezza? Che Dio, anche se la persona si allontana, prende la sua strada, la sgrisce, non abbandona. Dio non abbandona, perciò chiamerà Abramo, poi chiama Abramo, no, chiama Mosè, il profeta. Dio non abbandona, questo è il messaggio di salvezza, non che l'uomo sbaglia, l'uomo e la donna sbagliano. E invece caricato questo episodio con un senso poi non solo di poco, ma si è costruita poi tutta una teologia del peccato e della sofferenza, schiacciando anche, no, con la spiritualità molto cupa poi. Detto questo, che cosa ci dobbiamo dire? Allora, dobbiamo dire che, no, perché voglio sentire poi dalle vostre domande, così possiamo anche, torniamo al fatto del potere, sì. Quindi c'è la necessità intanto di una rilettura dei testi sacri che non sia né ingenua né, come dire, è strumentale, no? Ma cogliere invece il messaggio di salvezza che c'è nel testo sacro. E quindi avere una lettura critica, ma anche diciamo liberante. E vi voglio fare un esempio di come può essere una lettura che viene fatta oggi da, attraverso anche strumenti critici, come può essere anche illuminante per anche la nostra spiritualità. Vi facevo l'esempio del libro di Ruth, perché uno di quei libri, cioè questo libro, molti studiosi ritengono che sia stato scritto da donne o che comunque sia frutto di una tradizione femminile, perché in questo piccolo libricino i personaggi sono donne, non c'è violenza, non c'è guerra, sapete che tutto il testo sacro è attraversato da violenza, stupri, guerra, non c'è assolutamente nessun tipo di rapporto di violenza e di guerra, ed è un libro nel quale c'è una difesa dei diritti delle donne. E infatti quando alla fine nascerà il figlio non è il figlio del marito, né del marito morto né del marito vivo, ma si dice che il figlio che nasce è il figlio di Noemi, cioè il figlio della suocera, perché ha dato dignità a queste due donne. Vi ricordate qual è la storia, no? Dovete forse, è uno dei testi che vedrete. Ebbene, ci si sottolinea poi, e poi è un libro molto interessante perché non c'è Dio in questo libro, non c'è né Dio né il Tempio. Perché è un libricino che è stato scritto durante il giudaismo, quando cioè è contemporaneo dei libri di Ezra e Nemia, quando cioè il popolo ebraico torna dalla deportazione e si deve costituire, diciamo, l'identità giudaica intorno al Tempio, no? E intorno alla purezza della razza. Questo testo non parla di Tempio, non parla di Dio e soprattutto mette in discussione il problema della razza. Perché? Perché la salvezza passa anche attraverso Ruth, che è straniera, e Ruth è l'antenata di Davide, no? Quindi ricordati Israele, che sei stato straniero, no? Attraverso gli stranieri può passare la salvezza, e quindi è una messa in discussione, no? Di un orientamento che sta vedendo il giudaismo nei confronti della genomi, quindi della razza, la purezza della razza, il Tempio, la centralità della razza. Voi sapete come il Tempio è stato anche il luogo dell'esclusione delle donne, perché il Tempio non era formato, è al centro stava il Santorum dove andava soltanto il sommo sacerdote, poi c'erano i sacerdoti, poi c'erano i maschi, poi le donne e poi i pagani, no? A cerchi concentrici, laddove con Gesù di Nazareth, no? Non c'è più una vicinanza al sacro, dall'allontanamento al sacro, perché è Dio che viene incontro alle persone. Ricordate dove bisogna adorare? Su Garizim o a Gerusalemme? Sul Tempio di Gerusalemme, nel Tempio di Gerusalemme, né qui né là, ma in spirito e verità. E quindi è un Dio che viene incontro alle persone, non bisogna più fare delle pratiche per rendersi sacri, perché non c'è più la divisione tra puro e impuro. Allora, la prima necessità è quella quindi di rimettere al centro il testo sacro in una lettura che sia liberante e sia soprattutto attenta a tutte anche le specificità e le sensibilità della presenza delle donne, no? Noi per tanti secoli abbiamo presentato una Maria di Magdala come la prostituta redenta, che è un'immagine bellissima nei quali gli uomini si sono ritrovati splendidamente. Che cosa c'è di meglio di una donna che ha peccato sessualmente e poi si è redenta? Ma la Maddalena non è mai presentata così nei Vangeli. La Maddalena nei Vangeli è la discepola, è l'apostola, la testimonia di risurrezione. Eppure questi elementi non compaiono nella tradizione, mentre per un equivoco di interpretazione è emersa poi l'altra immagine di una peccatrice sessuale, poi, che non è, no? E quindi c'è soprattutto poi una tradizione di presenza di donne nella esperienza religiosa. L'altro elemento è considerare tutta una tradizione che noi abbiamo un po' messo da parte, che è la tradizione di una spiritualità femminile, che ha messo in luce come c'è una possibilità diversa di narrare Dio e di vivere la Chiesa. Narrare Dio. Dio è stato presentato tante volte con le immagini del potere. Un Dio giudice, un Dio vendicativo, un Dio guerriero. Un'immagine maschile, di un potere maschile che si esercita sui sudditi che devono obbedire. Ma non è soltanto questo. nel testo sacro ci manda delle immagini anche diverse di Dio, a parte lo stesso Gesù che quando parla di Dio ci dà delle immagini maschili e femminili, no? Dove un Dio che è un padre, sì, ma è un padre materno, che è un padre con l'utero, che è una donna che va alla ricerca di ciò che è perduto, no? Che è il pastore che va incontro alle pecore, immagini maschili e femminili per dare a questo Dio un volto più rispondente a una presenza che salva, non invece a un giudice che condanna. E per esempio pensando alla mistica femminile, tanto io spesso sempre cito questa Giulgrada Norwich, no? Questa mistica del 300 e 400, la quale pensando a Dio, alla Trinità, dice: ma chi è che ci può salvare? Ci può salvare il Dio Padre? Dice: meglio di no, perché il Padre, no, nel linguaggio simbolico, è colui che condanna. Allora, meglio affidarci alla madre. Perché? Perché sempre nel simbolico, la madre è colei che non può tollerare che un figlio si perda. E chi è nella Trinità che ha il volto della madre? Gesù. Gesù è nostra madre. Perché Gesù è nostra madre in questa corrente della mistica femminile? Perché Gesù nutre attraverso l'Eucaristia, quindi il cibo. Gesù è colui che là dà la vita, e quindi Gesù è la madre nella Trinità. E qual è la conseguenza? Che l'inferno non esiste. Diremo noi che è anticostituzionale, perché non c'è proporzione tra quello che fai e la condanna eterna, no? Perché non può, per Dio che è madre, non può permettere che si perda un figlio, no? E allora vedete la riscoperta di un femminile. Sapete chi è che è il grande scopritore dell'immagine femminile di Dio? È San Francesco e Chiara. San Francesco non si fa chiamare padre, perché il padre domina. Vi ricordate? Lui si spoglia nudo davanti al padre. Lui si fa chiamare madre. San Francesco si fa chiamare madre. E lui, anche nei suoi simboli che si dà, come una donna. E Chiara, quando lo sogna in una visione, lo sogna con le mammelle, dà il latte come Gesù. Perché Chiara è la prima donna che scrive una regola per le donne. E scrive una regola di sororità. Non è più la regola benedettina, è la regola della sororità, cioè la madre non è la badessa, no? Quella che c'è il potere del padre, ma è la sorella tra le sorelle che ascolta anche l'ultima. Ecco allora che cambiano le dinamiche. Ecco allora che non è più il potere la chiave di la chiave interpretativa dei rapporti tra le persone, ma il governo materno, una madre che accoglie, una madre che nutre. Ecco come una madre può diventare un simbolo di un governo che non sia di dominio. È chiaro che anche il simbolo materno però può essere foriero di oppressione. Tante, se parliamo delle nostre madri, a volte non è meglio, no, sarebbe madri tremendo. Allora, il lavoro secondo me da fare, io con questo un po' termino questo mio libro, è recuperare di Dio, cioè non legare troppo Dio a delle immagini maschili e femminili. Noi perché lo facciamo? Perché siccome abbiamo il nostro linguaggio umano, è evidente che noi utilizziamo delle metafore prese dalla nostra esperienza. Quindi è lecito usare immagini maschili e femminili, però maschili e femminili, non solo maschili. Ma forse si può superare questa immagine troppo antropomorfizzata se andiamo proprio anche all'autodefinizione che Dio dà di se stesso quando si rivela a Mosè. Vi ricordate cosa dice a Mosè? Io sono colui che sono. Io sono. Che cos'è quel io sono se non dire io sono qui, io sono presente, io sono compagno di viaggio, io sono colui che ti salva e che ti è vicino. Cioè, nella vicinanza di questo Dio che libera, di questo Dio che ti accompagna, no? Forse la possibilità di recuperare un rapporto non oppressivo, ma invece di accompagnamento. E siccome in genere termino sempre con una poesia napoletana, allora qualcuno di voi, ci sono due le poesie napoletane molto belle, ora le dico una, poi se vi piace le dico un'altra. Ed è una di Salvatore Russo, che è molto breve, che dice che nel paradiso c'è un angiolillo, un piccolo angelo, che fa una trasgressione, no? Dio interviene dicendo: questo angiolillo ha sbagliato, deve andare in carcere. Allora arriva San Pietro e dice: vabbè, l'angiolillo, no? Che come ha fatto questo angiolillo? Dice: signore, il signore dice: io qui comando io, e quindi deve essere in carcere questo povero angiolillo. Quale piange, quella notte piange. E chi ci va la notte? Chi nascosto? La madre, Maria, che gli porta i mandarini. No? La Madonna dei mandarini. Beh, la poesia che in qualche maniera rimanda, no? A un simbolico della tradizione dove il Dio Padre è sempre molto severo, in carcere, ci vuole l'elemento femminile, che normalmente noi abbiamo attribuito a Maria. Ma perché abbiamo attribuito a Maria tutta la divinità femminile? Perché abbiamo espropriato Dio dell'elemento femminile e ha bisogno di un elemento di accogliente che ti portasse almeno i mandarini quando stai nella piccola carcere. Grazie, mi fermo qua. Povera di Conassa, questa nevoletà. Fatemi voi le domande, perché io non so che cosa avete capito, non so cosa avete voluto sapere, soprattutto. Chi è che mi fa una domanda? Su. Ah, brava, vai, una fanciulletta, brava.
Andando a pensare spesso, io ho notato che l'assemblea generalmente è più femminile.
Sì.
Sì. E questo non solo nella mia parrocchia, è proprio una cosa che ho notato in diversi luoghi. Questo.
Qual è la domanda?
Se in seminario le donne non esistevano, non entravano mai, però perché è più facile per le donne essere discepole o andare in chiesa, non so?
Sentiamo, fatemi qualche altra domanda, vediamo un po'. Può essere che voi stessa sapete la risposta. Vediamo gli altri, come siete voi che andate in chiesa, vediamo perché ci andate in chiesa, scusate. Infatti una proposta è che le donne scioperino e non vadano in chiesa, vediamo se i preti li sentono costretti. Voi che andate in chiesa, perché ci andate in chiesa?
Però no. A me sembra che questo discorso della partecipazione delle donne sia necessario spostarlo, far diventare più ampio ancora, cioè come sottolineato il Vaticano II, deve esserci una partecipazione del popolo di Dio, cioè di tutti, uomini e donne. Dopo insomma se ne può parlare, però mi sembra che il problema, sono molto ignorante, intendiamoci, quindi è proprio un parere non autorevole, però mi sembra che il problema sia stato per la Chiesa e sia tuttora che c'è una casta che per noi si chiama clero e poi c'è il popolo, uomini e donne che non conoscono la Bibbia, che, insomma, o che non conoscevano la Bibbia, o che magari era proibito leggere la Bibbia. E quindi mi sembra che la grande svolta appunto che c'è stata nel Concilio e negli anni successivi sia stato il tentativo di dire: ma appunto la Chiesa non è fatta così, non è una struttura gerarchica, non è una struttura di potere, ma appunto è questo essere fratelli e comunicare nel mondo questo messaggio salvifico. Ho l'impressione che ci sia un rischio di nuovo di perdere questo grande messaggio del Concilio, un po' perché le persone che l'hanno fatto sono morte e chi è venuto dopo forse ha fatto un po' fatica a capire questa cosa, o non è stata detta bene, eppure appunto chi ha il potere, perché invece c'è una struttura di potere parallela a questa chiesa che recepisce il messaggio di Gesù appunto di salvezza, il potere non molla.
Sì, ma infatti il problema riguarda anche i uomini laici, perché Il fatto che ci siano più donne che gli uomini appunto partecipino poco, ma per meglio perché gli uomini non hanno, nel momento in cui non hanno ruoli, non si sentono attratti, laddove invece le donne sono più abituate, diciamo, a esprimere il sentimento religioso e quindi continuano ad avere un rapporto con la Chiesa, perché c'è questo sentimento religioso che portano, che portano avanti, nonostante non siano molto prese in considerazione, perché normalmente non sono prese in considerazione. Forse gli uomini tollerano poco questo è non essere presi in considerazione e non avere dei ruoli, perché quella premessa che tutti siamo popolo di Dio, che poi non è stata attuata, ma questo anche ha penalizzato i stessi laici. E sempre in quella conferenza episcopale dove, quando sono andata, che si parlava dell'educazione, è ancora più drammatico, perché li stanno chiudendo gli istituti di scienze religiose da 140 a 40, che significa togliere gli strumenti che c'erano per poter dare anche delle informazioni un po' più elevate ai laici. Quindi riducendo questi istituti significa anche non puntare certamente sulla formazione laicale. E io lo vedo anche dai miei studenti, che sono di una ignoranza totale, e anche per televisione, come ne parlavo oggi, no? Se vedete i quiz, quando c'è la domanda religiosa non sanno assolutamente nulla, c'è un'ignoranza totale. Mettete che noi cattolici siamo stati per 500 anni senza la Bibbia, perché il Concilio di Trento decise che la Bibbia in lingua volgare non poteva essere tradotta, ed è stato messo tra i libri proibiti la Bibbia nel mondo cattolico, perché è pericolosa. E quindi noi siamo stati fino al Vaticano II senza un apporto alla Bibbia. Ciò si spiega tanta ignoranza della Chiesa cattolica. Ma non è che si fa molto, perché si sa benissimo che se tu hai un rapporto con il testo sacro, è bello che tu trovi quelle frasi, però incominci a capire pure che c'è un modo diverso di leggere, che ci sono degli elementi invece liberanti, di trasformazione, e quindi è certo che è pericolosa la Bibbia, perché mette in discussione quello che tu vedi, no? Ma voi pensate, scusate un attimo, pensate per dire noi donne, come siamo proprio, non siamo abituate a essere critiche. Ma voi immaginate un sinodo, tutti uomini, tutte donne, un concilio, tutte donne, ma gli uomini che cosa farebbero? Sarebbe soffato, cioè non accetterebbero assolutamente una cosa del genere, sarebbe impensabile per gli uomini vedere che delle donne si riuniscono e decidono per loro. E noi invece lo accettiamo tranquillamente, che le donne non esistono proprio nei momenti di decisione della Chiesa. Ma riderebbero gli uomini, direbbero questa scena, tutte le donne si riuniscono e decidono anche per loro, e noi invece le accettiamo come una cosa normale. Scusami.
No, io volevo dire che l'emarginazione delle donne, secondo me, va di pari passo con l'emarginazione del Vangelo. Cioè, niente Vangelo, niente donne, sullo stesso piano. Infatti, se uno entra un po' dentro il Vangelo, ma anche poco, anche in modo superficiale, ma non può non accorgersi che dalla prima riga all'ultimo, va bene, è presente una totalità, cioè c'è presente la persona, e la persona è uomo e donna. Io dico, la Maddalena, che lei ha ricordato prima, la Maddalena è apostola apostolorum, è quella che viene inviata ai discepoli a dire che Gesù è risorto, non è più lì, no? E quindi fa un annuncio che è l'annuncio del mondo nuovo, della vita nuova. E quelli lì, gli uomini, non ci credono, perché dicono, come mai viene lei a dirci questa cosa? Lei, dalla quale il Signore ha cacciato 7 demoni. Ed è bellissimo che il Vangelo mette insieme questo, perché proprio ci vuol far capire che lei, che è donna, e anche una donna peccatrice, riceve questo.
Non è detto se peccato di 7 demoni, penso che sarimento nel buco, non è peccato, peccato del suo.
Comunque, proprio lei riceve questo incarico, che è la prima, e viene prima lei dei discepoli.
Però questa tradizione siete
però appunto tutto questo si perde, perché il Vangelo si fanno magari ogni tanto, forse adesso, come diceva lei, dopo il Concilio di Trento che è stato proibito eccetera eccetera, dopo il Concilio Vaticano II si sono ricominciati un pochino a fare dei gruppi di Vangelo.
Sì, addirittura di ascolto, di studio
del Vangelo. Però secondo me non basta, perché? Perché sono sempre una cosa accanto a centomila altre, no? C'è la pastorale di qua, la pastorale di là, dobbiamo fare questa iniziativa, dobbiamo fare questo convegno, poi c'è anche la serata biblica. Ma secondo me non va così, cioè è come che uno costruisce una statua e non ci mette la testa, cioè non funziona niente, non si può, perché tutto viene da lì.
Sentiamo anche la sala.
No, io volevo portare il discorso sul sacerdozio. Gesù ha sempre parlato contro questo, cioè, il sacerdozio come centro di potere, e allora io dico non donne sacerdoti o donne diacone, ma eliminiamo, cioè, questa mediazione fra Dio e l'uomo. Siamo tutti, e tutti i battezzati possono farlo, cioè è una rivoluzione, ma direi che ci dobbiamo arrivare.
È stata anche la scelta, diciamo, delle chiese protestanti, no? Cioè, Cristo, Gesù è l'unico mediatore, gli altri sono ministri, questa, diciamo, è la scelta che hanno fatto le chiese protestanti. Volevo dire una cosa, invece, un attimo, mi sono perduta. Anche per quanto riguarda Paolo, no? Che uno si sofferma le donne in arte, non per... ma lo stesso Paolo poi si è trascurato il fatto che lui nella lettera ai Romani, quando saluta tante donne con i loro carichi, con le loro funzioni, diacona, apostola, missionaria, il che significa queste donne avevano dei ruoli e parlavano. Quindi questo è il segno che non poteva San Paolo non volere che le donne parlassero pubblicamente, è il momento in cui saluta queste donne che hanno dei ruoli nella Chiesa, no? Quindi anche di Paolo si è voluto vedere alcune cose e non altre, come appunto che in Gesù non c'è uomo, donna, maschio, femmina, perché è chiaro che non perché non ci siano, perché c'è il superamento delle divisioni, in quanto davanti a Gesù non ci sono discriminazioni, no? Oppure che Dio sceglie ciò che sembra debole per confondere forze, cioè tante espressioni, tante indicazioni di un Paolo che, oppure anche lì dove lui utilizza la struttura della chiesa, della famiglia, che era normale nella cultura del tempo, ma lo supera al momento in cui introduce l'elemento della reciprocità, no? Così come per lo schiavo, lui non pensa di mettere in discussione la schiavitù, perché non si pensava che potesse essere e però dice al padrone, quando lo schiavo torna, ma tu non puoi trattare da schiavo perché è fratello, e quindi capovolge la logica dominante. Quindi anche di Paolo ci sono volute vedere alcune frasi e non invece il suo messaggio, che non è mai universale ma sempre legato alle chiese contingenti. E oltretutto nella Timoteo, quando quella fase tremenda, non permetto alle donne di trovare, non è Paolo, ma siamo già nella seconda generazione, quando c'è la chiesa che è ormai stabilizzata con dei ruoli, e quindi si conferma una emarginazione delle donne, si attribuisce a Paolo ciò che non è di Paolo, perché Paolo è già morto.
No, volevo chiedere questo: se è un problema di potere, ci siamo appena detti che il potere chi ce l'ha non lo molla, quindi se la Chiesa, e la Chiesa oggi è ancora in questa forma, vuol dire speranza di cambiare questa Chiesa ce ne porta. Allora, domanda, quale altra strada è possibile? È vero che non è, cioè che non è una questione di potere, è una questione di qualità, di contenuti, di sono altri valori verso i quali bisognerà andare, perché questo incontro tra l'uomo e la donna, tra il popolo di Dio che insieme va verso la Gerusalemme, si possa dare, che ci sia un superamento della parola potere, puntare su altro.
Intanto questo Papa ha capito perfettamente che è una questione di potere, perché in tante occasioni lui proprio sta sempre di più afferma che bisogna superare, cioè che non ci deve essere della Chiesa potere, che il ruolo del sacerdote non deve essere quello, no, cioè sono tante indicazioni perché che mette in discussione proprio questo modo di essere Chiesa, ed è soltanto attraverso questa strada che ci può essere apertura per i laici e per le donne, nel momento in cui si riduce il ruolo del prete come appunto amministratore, cioè, che assomma in sé tutte le decisioni e le responsabilità. Anche alcune nomine che lui ha fatto sono nella direzione di distribuire le responsabilità, di fare in modo che non sia tutto accentrato nelle mani di un clero che non deve essere uomo di potere. Quindi in questo caso noi ci troviamo davanti a un Papa che cerca di avviare una riforma della Chiesa, con molte difficoltà, perché voi sapete che è attaccato in tutti i modi, stanno cercando di dire che non è cattolico, lo stanno facendo anche una campagna di denigrativa, così dice, con i suoi confronti, e quindi diciamo i passi che sta facendo sono passi molto in questa direzione, però incontra tantissime difficoltà. Lui sta cercando anche di fare in modo che dalle conferenze episcopali escano, no, anche delle richieste, perché lui non vuole imporre dall'alto, ma vuole che le conferenze episcopali prendano delle decisioni in modo che nelle chiese locali si possano avviare tante di quelle cose. Quindi diciamo questo il problema sono appunto tutti i vescovi, la gerarchia, la parte tutta cosiddetta del Vaticano, l'amministrazione. Che fare? L'idea dello sciopero delle donne non è negativa. oppure tante esperienze alternative, no? Anche quelle che voi fate, delle messe che sono partecipate, ci sono tante esperienze alternative, che non sono in Italia, ma in America Latina, in Africa, e quelle che devono aumentare, perché aumentando le esperienze quelle si affermano, no? Per controbilanciare invece i tentativi di appunto di, come dire,
di repressione.
Bravo. Prego.
Sì, credo anch'io che la strada sia quella delle esperienze alternative, e ce ne sono veramente tante. Basta cercarle, ce ne sono davvero tante. Torniamo un attimo sulla pericolosità della Bibbia. Uh-huh. E anch'io sono convinta che sia un testo molto pericoloso, ma come tutti i testi religiosi.
Voi sentite?
Anche il Corano è un testo molto pericoloso. E mi veniva da sorridere prima quando dicevi del libro di Ruth, perché io ho sentito tutta un'altra storia anche sul libro di Ruth, tipo, vedi, queste due donne che hanno imbrogliato il povero Boaz usando ovviamente l'arte che conoscono meglio, che è quella della seduzione. Quindi credo che ci sia un grosso tema, che appunto è quello dell'interpretazione, perché il testo sacro non lo giro lo prima che pare. Anche in questo senso credo appunto che sia importante favorire, cogliere tutte quelle occasioni che ci sono per non interpretazioni alternative, ma altri modi di vedere le cose, ecco perché ovviamente un numero più parlo che dice i rabbini dicono sempre che ci sono 70 modi di intendere la Bibbia e sono tutti giusti, cioè non abbiamo mai capito fino in fondo, insomma, quindi di non avere anche paura del confronto, anche di idee nuove che possono sembrare anche come dire, non ortodosse, insomma, ecco, perché ci sono sempre comunque delle strade diverse per capire, insomma, ecco, però secondo me questo è una buona via.
Anche perché Ruth e Noemi, come vedove, non avevano molte speranze di sopravvivere e quindi solo attraverso un piegare le leggi maschili per galleggio indesiderato e per salvare la discendenza maschile, e loro piegano questa legge maschile a loro favore perché attraverso il matrimonio e i figli loro riacquistano la loro dignità, no? Però diciamo, la cosa interessante di queste letture che vengono fatte oggi del libro di Ruth è la chiave politica, secondo me, no? Cioè vedere come un testo non è soltanto un racconto di rapporti tra uomini e donne, questo è l'uso letterario, ma invece è un messaggio forte in quel caso di attenzione agli stranieri, perché gli stranieri non vanno eliminati, perché anche attraverso di loro passa la salvezza, perché gli stranieri hanno nutrito Israele. È un messaggio che forse anche oggi può avere il suo senso, no? Pensando anche all'importanza del testo sacro per le donne. Brigida di Spezia, che è quella santa, che la conoscete, laica, principessa, 8 figli, poi muore il marito, come spesso succede quando morivano il marito e una volta le donne poi facevano cose di pazzi, perché erano più libere, e poi le attraversa tutta l'Europa, dalla Svezia passa per Roma e va a Napoli e poi va a Gerusalemme. Ebbene, lì siamo nel 1300, siamo a metà 300, lei si fa tradurre la Bibbia svedese, perché lei vuole capire, no, quindi si fa tradurre la Bibbia svedese. E poi la cosa interessante di Brigida è che lei ha un rapporto diretto con chi? Con Maria, la Vergine Maria, la quale normalmente, no, come viene rappresentata la Madonna, che piange, si dispera sotto la croce, la straziata, sotto l'iconografia, tutta una cosa, no, pure anche oggi nelle visioni quando Maria interviene, no, ultimamente contro il comunismo, il mondo moderno, una condanna continua nei confronti della società, e piangi di qua e piangi di là. La Maria di Brigida, lei la chiama e dice: io ti chiamo perché devi riformare la Chiesa. Quindi una Maria che interviene non per condannare il mondo esterno, no, per riformare la Chiesa. Cioè tu va, scrivi al Papa e dici: ma tu che fai, stata la migliore il Papa? Dice: guarda Roma com'è ridotta. Perché lui dice: sì, al Papa, guarda, tu devi tornare, fai il pastore. E il Papa dice: io non torno. Dice: stai attento che puoi morire. E infatti muore. Perché? No, perché poi Brigida ci sapeva fare, no? E allora poi dice: va, poi dice: allora lei vuole, fondiamo una comunità religiosa, no? E lei fonda una comunità religiosa, come deve essere? Come la Chiesa primitiva, come quando è nata la Chiesa. Come è nata la Chiesa? A Pentecoste. Che cosa c'era a Pentecoste? I discepoli, gli apostoli, e chi c'era? Maria al centro. Allora che facciamo? Una comunità mista, uomini e donne, ma con a capo la donna, perché deve rappresentare Maria. Maria caput. Ah, allora il principio mariano, che oggi ogni tanto si cita, principio petrino e principio mariano, che significa? Il principio petrino, il comando, il governo, principio mariano, la dolcezza, l'accoglienza. Brigida dice: principio mariano, Maria la mettiamo a capo degli uomini e delle donne, è capo. Beh, c'è un modo diverso anche, no, di vedere Maria, oh no? E lo vedete? C'è tanto nella Chiesa, questo e questo. Stai dormendo? Ditemi, io sono 10:15 e io, vedete, ho retto, nonostante io questa donna, ho retto. Prego, no, sì.
Stiamo andando da Spazio a ritornare adesso Maria. Giovanni affida a noi tutti il donna, ecco, il figlio è proprio male, e lì la chiama donna, che il momento è molto alto e ufficiale proprio. Già nelle nozze di Cana si era rivolta a sua madre come donna, però se nelle nostre famiglie un figlio si rivolge a quello di sua madre, che significato ha quel donna in quei contesti lì?
2000 anni di interpretazione, però, perché non è certo un termine affettuoso, non è un termine affettuoso, e oltretutto si tende oggi a dire che in quel Vangelo di Giovanni sono racconti simbolici, sia qua che sotto la croce, perché nei sinottici non ci sta Maria sotto la croce. Sì. quindi c'è un'interpretazione simbolica. Maria Cana rappresenta l'antico Israele, no? Che viene il passaggio dall'antico Israele al nuovo Israele, quindi c'è una chiave simbolica. E poi certamente, questo lo sappiamo in tutti i quattro Vangeli, Gesù prende le distanze dalla madre, perché in tutte e quattro si dice che chi è mia madre? Cioè tua madre ti aspetta, tu hai dei fratelli che pensano che sia pazzo, cioè, e dice chi è mia madre? Chi fa la volontà? Quindi la presa di distanza del rapporto di sangue è chiara. La famiglia che si costituisce intorno a Gesù è una famiglia non di sangue, è la famiglia di chi sceglie di mettersi la sua sequela, e quindi in qualche maniera è una presa di distanza. Poi i rapporti saranno stati meravigliosi, ma è una presa di distanza. E questo è molto evidente in Marco, infatti Maria non compare mai, e anche negli altri due Vangeli. Quindi poi c'è tutta una poesia intorno alla Sacra Famiglia, insomma, ma non entriamo, perché il prossimo libro, ma ve lo anticipo, però non posso andarne a parlare in giro, è su Maria. Il mulino ce l'ha annunciato, a fine anno uscirà, e con quello ho chiuso la mia attività di studioso. Perché di Maria non si può parlare, è una di tabù nella Chiesa Cattolica, di Maria non si può parlare. Però è possibile, a mio avviso, avere rispetto per Maria, ma avere anche ben chiaro la presenza molto ridotta dei Vangeli rispetto a tutto quello che si è costruito, che io ritengo che anche l'immagine così trabordante di Maria è dipesa dal fatto che il femminile in Dio è stato talmente schiacciato che c'era bisogno di un elemento femminile forte, no? E quindi c'è un modo oggi, secondo me, di rileggere Maria diversamente, di dando il giusto peso e la collocazione giusta alla madre di Gesù, ma né Gesù né il corpo della madre prendere distanze, perché la nuova comunità, la Chiesa, la Chiesa, l'essere suoi discepoli, nasce da un appunto, da una scelta di sequela alla volontà di Dio e non dal fatto che di rapporti di consanguini, insomma, e rompe quindi con tutta il sistema tribale, familiare, familistico, di clan delle società. Della società.
Mi chiedevo qual è la situazione più allargata, cioè è bellissimo tutto quello che lei ha detto, è bellissimo soprattutto il fatto che il fondamento di tutto sia nella cultura, come appunto diceva, ma lei ha conforto o confronto con colleghe donne su questi termini? Mi viene da pensare che i commenti che ancora ci sono sui bambini della scrittura mi pare che siano tutti di autori uomini.
Ma c'è il coordinamento delle teologhe italiane, che abbiamo più di 100 iscritte, quindi c'è anche molto attivo il coordinamento. Faremo un convegno a Roma a maggio sulla Bibbia e le donne della riforma, perché sono 540 riforma, quindi pubblicazioni, il progetto mio, la Bibbia e le donne in quattro lingue, cerca di andare avanti faticosamente, ma va avanti, no, c'è una presenza femminile come teologhe forte. Il problema è che non è sufficiente, perché se gli uomini non si fanno carico degli studi che fanno le donne, non passa. Per fortuna diversi uomini, anche professori, studiosi, stanno sposando le tesi anche delle donne, quindi ci sta un cammino in questo senso. Molte volte vedo che i freni ci sono delle persone, dei cosiddetti laici, e io mi sono trovata, come spesso faccio le conferenze, con Marinella Ferroni, che è una biblista, e quindi noi parliamo, le persone fanno le domande e noi ci guardiamo dicendo ma che cosa abbiamo detto, quello che hanno capito, cioè completamente. Ultimamente era a Roma, lei parlava della Maddalena, io parlavo di Maria, e una che è saltata, sì, però la sacra sindone, il corpo avvolto, ma Marinella però diceva, ma guardate, non è vero, cioè una cosa, insomma, e quello continuava con un tipo di devozione, cioè è difficile poi scardinare delle devozioni profonde, dei preconcetti, dei giudizi, insomma, quindi è un lavoro molto, molto lungo, molto difficile. Uno lo fa perché c'è la passione, poi. Però insomma, cioè, cioè io adesso sono 40 anni che faccio questi incontri, vedo la differenza, no? Nelle cose che alcune volte sono presenti anche i vescovi, cosa che tanti anni fa non era pensabile, invece alcune volte i vescovi sono presenti. Però voi due mi sei d'accordo, che deve dire? Le tue verdi.
Vede quanto vede di collaborazione tra gli studiosi o le studiose nelle chiese cristiane non cattoliche in questo verso, confronto a studiosi della chiesa cattolica?
No, nel coordinamento delle teologhe ci sono anche protestanti, quindi appartenenti ad altre chiese. Quindi siamo collegate con le, e anche il progetto di delle donne, cioè dentro cattoliche, ebree anche, e appartenenti alle chiese vecchio cattoliche, valdesi, metodiste, quindi e poi c'è il collegamento delle teologhe europee che sono tutte le chiese. Quindi da punto di vista degli studi, gli studi vanno avanti e c'è una certa anche consonanza degli studi. Il problema non sono gli studi, ma sono le chiese. Anche le chiese riformate hanno i loro problemi, perché non è che le chiese riformate poi, anche loro hanno avuto un processo molto lungo per affermarsi. Cioè noi ora vediamo che ci sono donne pastore, per esempio, ma anche nelle chiese protestanti hanno dovuto lottare molto, perché lo stesso Lutero, Calvino, Zwingli, non è che erano favorevoli a una delle donne, perché volevano che stessero comunque accanto e facessero le mogli dei pastori. Quindi, o come nel mondo ortodosso, no, sono le presbitere che sono le mogli dei presbiteri, cioè le accudiscono, li curano, cioè è bella avere uno che ti accudisce, come direbbe lavatura e stiratura. Quindi in tutte le chiese c'è tutto un lavoro molto lungo da fare per far accettare che le donne abbiano le stesse funzioni in qualche maniera, anche se in maniera diversa.
Prego, tu.
Io volevo semplicemente portare una testimonianza che a Bologna ci sono dal 1970 che esiste un gruppo biblico interconfessionale che è formato da membri di chiese, delle chiese presenti sul territorio bolognese, quindi cattolica, metodista, avventista, ortodossa, che leggono e studiano insieme la Bibbia, per cui anche queste, due anni fa abbiamo letto Ruth e il commento è stato portato molto da delle donne, perché come giustamente suggerisce il testo è una voce molto femminile e quindi è stata sostenuta questa cosa. Però appunto lo volevo portare come esempio di un avvicinamento e di uno studio molto attento del testo sacro e anche una esperienza ecumenica di confronto, eccetera. Mi verrebbe da chiedere quante persone qui dentro lo sanno, e il fatto che siano pochissime vuol dire che c'è comunque fortemente la tendenza ognuno a rimanere a casa sua, mentre la Bibbia mi sembra che inizi con va, esci dalla tua terra. Quindi forse dovremmo tutti anche molto riflettere su questo tema.
Questa esce dalla tua terra, poi che in genere si attribuisce sempre al vostro Abramo. Ricordiamoci che Abramo era con Sara, per cui noi siamo sempre tentati a dire patriarchi, ma dovremmo dire genitori di Israele, perché sono i fondatori di Israele, sono le coppie, Abramo e Sara, anche perché è Sara che decide poi la discendenza. Isacco è Rebecca, ed è Rebecca che decide circa la discendenza, non Isacco, che Isacco preferiva Esaù, ma Rebecca preferiva Giacobbe, quindi passa questo. E così pure Giacobbe con Lia e Rachele. Quindi le donne hanno un ruolo importante, quindi sono anche loro fondatrici insieme con i loro uomini di Israele, non sono soltanto patriarchi, ma sono il genitore di Israele.
Io ho un dubbio.
Una di qua e una di là. Prego.
No, io volevo dire questa cosa. Le donne, però non penso che sarebbe difficile anche soffermare la propria attenzione e soprattutto studiare come Gesù è stato maschio, cioè che modello di mascolinità ha presentato Gesù, perché
È stato scritto un libro diversi anni fa, La mascherità esemplare, di Anna Wolf, che è una psicoanalista, la discepola di Jung. Ha scritto questo libro, La mascherità esemplare, dove lui prendeva questa donna, questa psicoanalista, faceva vedere come Gesù, l'elemento maschile e l'elemento femminile, sono ben armonizzati perché ha in sé tutti e due elementi. No, diciamo, è stata una cosa affrontata. Ma io approfitto di questa cosa per dire che oggi la sfida è quella rivolta agli uomini, sono gli uomini che si devono interrogare, perché le donne ormai si interrogano, ma gli uomini hanno difficoltà a interrogarsi sulle proprie dinamiche di potere, sulla propria violenza, sulla difficoltà di accettare che l'altro, no? Anche i femminicidi, cosa sono se non accettare che le donne possano dire no? Qui si vede la difficoltà degli uomini anche di riflettere su se stessi, e così anche nella Chiesa. I preti non riflettono su se stessi, parlano delle donne, ma non parlano di sé, no? Sono sempre loro al centro, non si mettono in circolo insieme con gli altri, perché loro sono stati eletti, sono stati scelti, sono una missione e quindi hanno uno sguardo sugli altri che non è uno sguardo di chi si mette appunto in ascolto, ma è invece chi si mette sopra. E allora sono anche gli uomini che devono sapersi interrogare e mettersi in discussione, perché il loro punto di vista è parziale, non è universale, come pensano. E quindi è un percorso che va fatto insieme, uomini e donne, quindi anche gli uomini, interrogatevi uomini, interrogatevi.
Un dubbio? No, ho un dubbio relativo al potere, nella Chiesa e fuori dalla Chiesa, che è un dubbio che riguarda le donne in questo senso, e cioè che... il rischio che corriamo, perché lo vedo molto, penso che lo vediamo nelle situazioni in cui le donne di fatto prendono voce, penso a tanti spazi della società, hanno la possibilità di affermarsi, di prendere voce, di avere voce, e a un certo punto adottano dei modelli maschili. Allora, ho l'impressione che forse tanti secoli appunto di... non lo so, di silenzio, di subordinazione culturale, eccetera, ci abbiano dato un'interiorizzazione profonda di modelli maschili, soprattutto riferiti al potere, a queste situazioni di potere che anche noi, nelle quali anche noi potremmo applicarlo, insomma, dalle quali dovremmo liberarci come se uscissimo, dovessimo togliere degli strati di archeologia, insomma. Questo anche in un cammino della Chiesa, forse.
Sì, ma infatti diciamo, questo anche su di fatti, nel senso che c'è l'omologazione, no? Chi subisce poi assimila il modello dominante, lo fa proprio e lo ripropone. Quindi diciamo, è chiaro che questo è un percorso che bisogna fare per non ripetere i modelli che poi uno mette in discussione e poi di spalle. Fatemelo anche di fatto. Allora, siccome io quasi non ce la faccio più, sono 10:30 ragazzi. Allora, no, ci sono domande per carità, non ve le voglio togliere. Siccome non tutti l'hanno sentita la seconda poesia napoletana, perché qualcuno forse la conosce, però qualcuno no, se mi piace chiudere con questa immagine poetica. Perché a volte le poesie rendono di più rispetto alle argomentazioni, no? Per dire come il simbolico maschile e femminile funziona. Allora, questa poesia si chiama La Stamba Santia, conosciuta come la mappata, si parla di Dio, Dio Padre, che un giorno decide di andare sulla terra per vedere che cosa succede. Cioè, vediamo un po' che cosa finisce. E San Pietro dice no. Signora, meglio di no, la terra è un po' affettiva, cioè un po' triste, lo scoraggio, dice no, andiamo, io voglio vedere che succede, che finisce. E allora va, scendono sulla terra. Dove vanno?
A Napoli.
Vanno a Napoli, va via Caracciolo, il mare, il Vesuvio, e Dio dice, mamma mia, questo è un paradiso, bellissimo. Finché non arrivano poi a Piazza Dante, che è la piazza al centro della città, partiamo questa poesia degli inizi 900. Dove c'è il concentrato, tutte le miserie, no? Allora gli accattoni, i miserabili, i morti di fame, gli storpi. E quindi Dio ha un grande movimento di viscere. Sapete che nella Bibbia il movimento di viscere la misericordia, dov'è la fede della misericordia? L'utero, perché Dio ha l'utero, è un padre con l'utero. E quindi questo modo di compassione. Allora che cosa fa? Fa scendere sulla terra, sulla piazza, un grande lenzuolo, prende tutti quanti e li porta in paradiso. Che cos'è il paradiso se non un grande banchetto dove tutti quanti possono mangiare, finalmente mangiano, bevono, no? Ricordate la sapienza, che è Dio che chiama al grande banchetto, anche qui l'immagine femminile. E quindi tutti contenti, ma è per Dio, sempre con questo spirito di misericordia, per appunto rifà, diciamo, scendere il sonno, cioè la morte, no? Perché possono vivere quella condizione per sempre di benessere. Ma c'è una donna che è inquieta e se ne vuole andare, scappa. E il sacchetto la vorrebbe fermare e Dio dice lasciala stare. Perché? Perché questa donna sceglie sulla terra perché sente il pianto del bambino che ha lasciato, che ha bisogno di lei. Perché più del paradiso è importante l'atto di misericordia.